La democrazia ha portato all'espansione inarrestabile dello statalismo.
Anserman Opte. Democrazia, il Dio che ha fallito. 2001. Perché leggere questo libro?
Anserman Opte è uno dei più originali teorici dell'anarcocapitalismo. Nel libro Democrazia, il Dio che ha fallito, svolge un'analisi economica e sociologica degli effetti della trasformazione delle monarchie in democrazie durante gli ultimi secoli e giunge alla conclusione decisamente revisionistica che l'avvento della democrazia ha rappresentato, rispetto alla monarchia, un arretramento nel processo di civilizzazione umana, perché ha favorito la crescita inarrestabile dello Stato. Opte difende il tradizionalismo culturale, critica lo Stato assistenziale e la libertà di immigrazione, sostiene il diritto di secessione delle comunità e mette in luce i difetti della dottrina liberale classica. Le sue tesi possono sembrare a volte volutamente provocatorie, ma sono sempre argomentate con coerenza e profondità.
Riassunto. Dalla monarchia alla democrazia.
Opte descrive il periodo storico che si apre con la Rivoluzione francese e che si chiude con la Prima Guerra Mondiale, l'evento epocale che sancisce la definitiva delegittimazione dei vecchi regimi monarchici, come il momento cruciale del passaggio dalla proprietà privata alla proprietà pubblica del monopolio legale della forza. Al governo personale del re, che legifera a proprio nome e incamera nel proprio patrimonio i proventi ottenuti con la tassazione, si sostituisce infatti un governo impersonale di rappresentanti, i quali agiscono come custodi in nome e per conto di un soggetto astratto, il popolo. Quali sono le conseguenze del passaggio dal governo privato del monarca al governo pubblico della democrazia? In linea generale, spiega Opte, entrambi i governi cercano di massimizzare il proprio potere e le proprie entrate sfruttando i cittadini per mezzo della tassazione, delle regolamentazioni o dell'inflazione. È probabile tuttavia che l'azione di un governante privato sia ispirata a maggior moderazione rispetto a quella di un governante pubblico, in quanto il primo ha un più lungo orizzonte temporale. Un sovrano, in quanto proprietario del regno, ha interesse a mantenerlo prospero, perché così facendo aumenta le proprie entrate e può trasmetterlo in buone condizioni alla propria discendenza. Egli si rende conto che nel lungo periodo una politica di moderazione fiscale, che favorisce una relativa libertà negli affari, può arricchire e aumentare il numero dei propri contribuenti, incrementando così la ricchezza della propria famiglia. Il custode democratico, invece, possiede il valore corrente dell'attività di governo, ma non il valore capitale. Il suo orizzonte temporale, dunque, è notevolmente più corto di quello di un monarca, perché difficilmente possano interessarlo investimenti che diano frutti in un tempo successivo alla scadenza della carica. Al governante democratico conviene sfruttare il bene pubblico affidato alla sua tutela nella maniera più veloce e irresponsabile possibile, prima che altri gestori della cosa pubblica prendano il suo posto. A conferma di questa tesi, argomentata per via logico-deduttiva, Opte presenta numerosi dati statistici, i quali dimostrano che le tasse, le spese statali, il debito pubblico, la burocrazia, le leggi, le regolamentazioni, l'inflazione, i tassi di interesse e perfino le guerre, i tassi di criminalità e i tassi di denatalità sono aumentati in maniera esponenziale nel periodo democratico. Durante tutta la secolare epoca monarchica, e fino alla seconda metà del XIX secolo, il potere statale non gestì mai più del 5-8% del reddito nazionale, mentre con l'inizio dell'era democratica le spese pubbliche sul PIL sono ovunque aumentate inarrestabilmente, fino a raggiungere e superare il 50% del PIL. Gli impiegati pubblici sono passati, mediamente, da circa il 3% della forza lavoro a oltre il 15%. Anche l'inflazione è un fenomeno che si è manifestato in maniera cronica durante l'era democratica, una volta che i governi hanno sganciato le monete dalla base aurea. Per tutto il XIX secolo, invece, la tendenza dei prezzi era stata verso la stabilità o il ribasso. Lo stesso è accaduto per il debito pubblico, dato che i re solitamente contraevano debiti durante i periodi di guerra, ma li riducevano durante i periodi di pace, Al contrario, durante l'epoca democratica, in tutti i paesi il debito pubblico è letteralmente esploso, in pace come in guerra.
Ordine naturale ed elite naturali.
Però per la democrazia non ha nulla a che vedere con l'autogoverno, che è possibile solo in comunità volontarie di dimensioni ridotte. La democrazia rappresentativa, semplicemente, si limita a sostituire il proprietario privato del governo con una proprietà pubblica gestita da fiduciari, senza annullare ma occultando la permanente distinzione tra governanti e governati. Diffondendo l'idea infondata che in democrazia lo Stato siamo noi, l'ideologia democratica ha fornito al potere uno strumento di legittimazione formidabile, dato che qualsiasi cosa i governanti decidano si ritiene automaticamente voluto anche dal popolo stesso. Sotto il regime monarchico, invece, l'espansione statale era limitata dalla resistenza dei sudditi, i quali generalmente si opponevano alle pretese eccessive del sovrano. In democrazia questa dinamica di bilanciamento tra lo Stato e la società civile salta, perché l'obiettivo principale di tutti i partecipanti diventa quello di accedere alle stanze dei bottoni e utilizzare le leve del potere a danno delle minoranze escluse. In questo modo si è aperta la strada ad un'avanzata inarrestabile dello statalismo. Pur sostenendo la superiorità della proprietà privata del governo rispetto alla proprietà pubblica, Oppe non nega che anche i re sfruttassero i propri sudditi. Il vero obiettivo, infatti, dovrebbe essere quello di abolire il monopolio dell'apparato coercitivo, invece che rimanere intrappolati nell'alternativa di privatizzarlo o collettivizzarlo. Un ritorno all'ancien regime è un'ipotesi del tutto improbabile. La legittimità del regime monarchico pare per sempre perduta. Né un tale ritorno rappresenterebbe una buona soluzione, poiché le monarchie, quali che siano i loro relativi meriti, praticano lo sfruttamento. La difesa della monarchia di Oppe è dunque una difesa limitata, dato che nel migliore dei casi essa rappresenta il meno peggio rispetto ad un ordine naturale senza monopoli, con molteplici giurisdizioni in competizione tra loro. È infatti della massima importanza, ai fini della salvaguardia di un ordine liberale, la possibilità dei cittadini di scegliere tra diversi governi alternativi, come avviene nei sistemi pluricentrici o autenticamente federali, o tra diverse agenzie private di protezione, come nel modello puro anarcocapitalista. In base a tali considerazioni, Oppe finisce col rivalutare quelle istituzioni politiche premoderne che più si avvicinano alla sua idea di ordine naturale pluralistico e competitivo, come i comuni medievali o le leghe anseatiche. I liberali e i libertari di oggi, scrive Oppe, dovrebbero prendere a modello l'Europa del Medioevo, quando dal XII fino al XVII secolo, fino cioè all'emergere dello Stato moderno, il vecchio continente era caratterizzato dall'esistenza di centinaia di città libere e indipendenti, disseminate nella predominante struttura sociale feudale. Oggi i liberali devono quindi favorire tutti i processi secessionistici capaci di ridimensionare territorialmente gli stati nazionali, in modo che si formi una sorta di mercato di governi, costretti a competere abbassando le imposte e ampliando gli spazi di libertà individuale. Più piccole saranno le unità territoriali, più possibilità vi saranno che ristretti gruppi di persone, una volta ottenuto il riconoscimento da parte del popolo della loro indipendenza economica, dell'eccezionale competenza professionale, della vita personale moralmente impeccabile, della superiorità del loro buon senso, coraggio e gusto, si elevino al rango di elite naturali, volontariamente riconosciute. Queste aristocrazie naturali presteranno la loro capacità di giudizio ad un ordine naturale di pacificatori, di giudici in concorrenza, cioè non monopolisti e di conseguenza volontariamente finanziati, di giurisdizioni parallele come ne esistono già oggi nel campo del commercio e degli scambi internazionali. Una società di diritto puramente privato, come risposta alla democrazia e ad ogni altro regime politico coercitivo.
Conservatorismo culturale e limiti all'immigrazione.
Secondo Oppe, una società fondata sull'economia di mercato esprime una cultura conservatrice, mentre il progressismo culturale va di pari passo con l'edificazione dello Stato assistenziale. I sistemi di sicurezza sociale, alleggerendo gli individui dell'obbligo a provvedere da sé al proprio reddito, alla propria salute, vecchiaia, educazione dei figli, hanno infatti ridotto il valore del matrimonio, della famiglia, dei figli e delle relazioni familiari. Si promuovono così stili di vita decadenti, edonistici, imprevidenti e irresponsabili, mentre vengono disincentivate la responsabilità, l'affidabilità, la previdenza, la prudenza e l'etica del lavoro. In particolare i sistemi pensionistici pubblici hanno favorito il crollo della natalità perché gli anziani non dipendono più dal sostegno dei figli per la propria vecchiaia. Per Hoppe sono dunque incoerenti sia i left libertarian, liberisti in economia ma progressisti sul piano culturale, sia i conservatori populisti che difendono lo Stato sociale. Mantenere le istituzioni centrali dell'attuale Stato assistenziale e pretendere il ritorno alle norme e condotte tradizionali sono obiettivi incompatibili. Si può avere l'uno, il socialismo del welfare, o l'altro, i valori tradizionali, ma non entrambi, perché i pilastri del corrente Stato sociale sono la causa delle attuali anomalie sociali e culturali. Anche sull'immigrazione Hoppe assume una posizione particolare. Molti liberali e libertari si dichiarano favorevoli alla completa libertà di movimento degli individui, in analogia con la libera circolazione dei beni e dei capitali, ma Hoppe fa notare che esiste una differenza fondamentale tra una merce e una persona. La seconda cammina con le proprie gambe, mentre la prima no. Se una merce viene spedita dalla Cina all'Italia, vuol dire che esiste un accordo tra due persone, una che sta in Cina che vuole vendere un certo bene e una che sta in Italia che vuole riceverlo. Un prodotto che si sposta dalla Cina all'Italia interessa soltanto coloro che l'acquistano e lo vendono e sarebbe quindi illegittimo, in una prospettiva liberale, impedirne il movimento. Il libero scambio delle merci, in altre parole, è sempre consensuale. Il caso della circolazione di uomini è diverso. Qui non è affatto detto che ci sia il mutuo consenso fra chi parte e chi accoglie. Mentre la merce proveniente dalla Cina è stata ordinata da qualcuno, il clandestino che arriva dalla Cina o dall'Africa non è stato invitato da nessuno. L'immigrato inoltre inizia ad usare strade, ospedali, scuole e altri beni pubblici che non ha in alcun modo contribuito a finanziare. Per questa semplice ragione, è del tutto ragionevole il comportamento di quanti chiedono restrizioni all'immigrazione. Ognuno di noi ha il diritto di accogliere, ma anche quello di non accogliere, ovvero di non essere costretto ad una coabitazione forzata e ad un'integrazione non voluta. In concreto, le decisioni sull'immigrazione dovrebbero essere prese al livello più decentralizzato possibile, dai contribuenti che hanno finanziato le aree pubbliche. Il sistema svizzero, in cui sono le assemblee locali e non il governo centrale a stabilire chi può diventare cittadino, rappresenta, secondo Hoppe, il miglior modello di regolamentazione dell'immigrazione. In ogni caso, spiega Hoppe, ciò significherebbe adottare una politica di rigidissima discriminazione a favore delle qualità umane desunte da capacità personali, carattere e compatibilità culturale.
L'errore dello Stato minimo è il futuro del liberalismo.
La storia degli ultimi secoli dimostra inequivocabilmente che il liberalismo classico, pur con tutte le sue buone intenzioni, ha fallito nel suo tentativo di contenere e vincolare il potere statale attraverso una costituzione scritta o altri meccanismi come la divisione dei poteri. Lo Stato minimo liberale, limitato alla sola protezione dei diritti di proprietà degli individui, si è rivelato una chimera irraggiungibile e tutti gli stati nazionali del mondo si sono trasformati in socialdemocrazie fortemente interventiste. La vittoria del socialismo in questo senso è stata completa. Come è potuto succedere? Dove hanno sbagliato i liberali classici? Secondo Hoppe, l'errore grave e centrale del liberalismo sta nella sua teoria del governo. La soluzione liberale all'eterno problema umano della sicurezza, il governo costituzionalmente limitato, è un'idea contraddittoria e impossibile, perché ogni Stato minimo ha un'inerente tendenza a divenire uno Stato massimo. Il governo, infatti, non è una ditta specializzata nella fornitura di protezione, ma possiede due caratteristiche uniche: il monopolio territoriale della giurisdizione e il diritto di tassare. Entrambe queste caratteristiche non sono conformi ai principi liberali di libertà contrattuale e di acquisizione volontaria della proprietà privata. Un'agenzia di protezione fondata sulla tassazione è una contraddizione in termini bella e buona. Un protettore che diviene all'occorrenza espropriatore dei diritti dei protetti e porterà inevitabilmente a più tasse e meno protezione. Aver accettato un'istituzione intrinsecamente illiberale come il governo, all'interno della propria teoria, ha portato il liberalismo classico all'autodistruzione. Anche l'idea del contratto sociale è assurda. È inconcepibile che una moltitudine di individui stipulino un contratto che consegni a un solo individuo il monopolio legale della forza. Nessuna persona sana di mente metterebbe per sempre la sua vita, libertà e proprietà alla mercé di qualcun altro. Non c'è alcun dubbio comunque che gli stati assistenziali delle democrazie occidentali collasseranno, come è successo agli stati socialisti dell'Est Europa alla fine degli anni Ottanta. Se i liberali vogliono impedire che il declino del processo di civilizzazione continui la sua corsa fino alla catastrofe sociale ed economica, devono ripulirsi dalle proprie scorie stataliste, riconoscendo che la protezione e la fornitura di sicurezza possono essere assicurate legittimamente ed efficacemente solo da un sistema di agenzie in concorrenza tra loro, probabilmente di tipo assicurativo. Questa transizione rappresenta un piccolo ma decisivo passaggio intellettuale, dato che l'anarcocapitalismo è semplicemente un liberalismo coerente, il liberalismo pensato attraverso la sua definitiva conclusione, o anche il liberalismo riportato al suo intento originario. Politicamente, con questo passo i liberali tornerebbero ai veri albori del liberalismo, come credo politico rivoluzionario.
Citazioni rilevanti.
La proprietà privata, non la democrazia, è la fonte della civiltà. Non è la democrazia, ma sono la proprietà privata, la produzione e lo scambio volontario le vere fonti della civilizzazione e della prosperità umana. In particolare, e contrariamente a certi miti popolari, bisogna sottolineare che l'assenza di democrazia non ha praticamente nulla a che vedere con la bancarotta del socialismo sovietico. Non erano le modalità di selezione dei politici che costituivano il problema del socialismo. Era la politica e la politicizzazione delle decisioni in quanto tali. La civiltà del futuro. Un mondo composto da decine di migliaia di diversi paesi, regioni e cantoni e da centinaia di libere città indipendenti, come le stranezze rappresentate oggi da Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong e Singapore, con il conseguente aumento delle opportunità di migrazioni per ragioni economiche, sarebbe un mondo di governi liberali economicamente integrati attraverso il libero mercato e una valuta internazionale rappresentata dall'oro, con crescita economica, prosperità e progresso culturale senza precedenti. L'etica libertaria è anche conservatrice. I conservatori sono convinti che il naturale e il normale siano antichi e diffusi, e quindi possono essere individuati sempre e ovunque. Analogamente, i libertari sono convinti che i principi di giustizia siano validi eternamente ed universalmente, e dunque devono essere stati necessariamente noti alla razza umana sin dai primordi della storia. Ovvero l'etica libertaria non è nuova e rivoluzionaria, ma antica e conservatrice. Persino i primitivi e i bambini sono in grado di intuire la validità del principio di appropriazione originaria, e la maggior parte della gente lo riconosce come un indiscutibile dato di fatto.
Punti da ricordare.
La democrazia ha rappresentato un regresso rispetto alla monarchia. Il governo privato del monarca ha un orizzonte temporale più lungo del governo pubblico democratico. Una società libera esprime una cultura conservatrice, mentre lo Stato assistenziale è un prodotto della cultura progressista. Il libero scambio non implica la libertà di immigrazione. Il secessionismo è la migliore strategia libertaria. Un mondo ideale sarebbe composto da migliaia e migliaia di piccole unità politiche indipendenti. Il costituzionalismo e il liberalismo classico non sono riusciti a limitare il potere dello Stato. L'errore dei liberali è stato quello di accettare il monopolio statale della forza. In una società libera, senza monopoli emergerebbero le aristocrazie naturali. L'ordine naturale anarcocapitalista rappresenta il futuro del liberalismo.
L'autore.
Hans-Hermann Hoppe nasce a Peine, in Germania, il 2 settembre 1949. Studia filosofia, sociologia, storia ed economia alle università di Saarbrücken e Francoforte. Nel 1986 lascia la Germania per gli Stati Uniti, dove studia sotto la guida di Murray Rothbard fino al 1995, anno della morte del grande economista. Gli succede nella cattedra di economia all'Università del Nevada, a Las Vegas. Oggi Hoppe è considerato da molti il migliore erede di Rothbard e il maggior teorico vivente del libertarismo.
Nota bibliografica.
Hans-Hermann Hoppe, Democrazia, Il Dio che ha fallito, Liberi Libri, Macerata, 2005. Prefazione di Raimondo Cubeddu, traduzione di Alberto Mingardi.